Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Ieri con gioia abbiamo celebrato la festa della Regola, che mette al centro il mistero del Cristo, che è l'Eucarestia, nella quale è tutto. E oggi troviamo nel Vangelo la seconda moltiplicazione dei pani raccontata dall'Evangelista Marco, e ringraziamo il Signore di questa coincidenza, di questa attenzione del Signore che ci fa ancora prolungare così la festa di ieri e porre tutta la nostra attenzione nell'atto che stiamo compiendo, nell'atto di Cristo veramente, che Egli ancora oggi compie anche stamano e al quale noi partecipiamo in modo così partecipe come Egli vuole, come troviamo anche nel Vangelo, che vuole che siano i Suoi discepoli.
Dal Vangelo secondo Marco.
Gloria a te, oh Signore.
Capitolo 8, i primi 10 versetti. In quei giorni, poiché vi era di nuovo molta folla e non avevano da mangiare, chiamò a sé i discepoli e disse loro: «Sento compassione per la folla, ormai da 3 giorni stanno con me e non hanno da mangiare. Se li rimando digiuni alle loro case, verranno meno lungo il cammino». E alcuni di loro sono venuti da lontano. Gli risposero i suoi discepoli: «Come riuscire a sfamarli di pane qui in un deserto?» Domandò loro: «Quanti pani avete?» Dissero: 7. Ordinò alla folla di sedersi per terra, prese i 7 pani, rese grazie, li spezzò e li dava ai suoi discepoli perché li distribuissero, ed essi li distribuirono alla folla. Avevano anche pochi pesciolini, recitò la benedizione su di essi e fece distribuire anche quelli. Mangiarono a sazietà e portarono via i pezzi avanzati 7 sporte. Erano circa 4.000 e li congedò. Poi salì sulla barca con i suoi discepoli e subito andò dalle parti di Dalmanutà.
Parola del Signore.
Gloria a te, Cristo.
Ecco, ritroviamo raccontata per la seconda volta una moltiplicazione dei pani che Gesù compie. Questa volta in un luogo diverso, ci sottolineano da parte degli esegeti le varie somiglianze, le differenze con la prima moltiplicazione dei pani, ma soprattutto va rilevato anche che la seconda volta, per 2 volte Gesù compie lo stesso gesto, un gesto altamente simbolico anche, e che alla fine troveremo poco più avanti nello stesso capitolo, che i discepoli verranno rimproverati perché non hanno nemmeno loro compreso il significato del gesto che Gesù compie.
A me aveva colpito che in questa moltiplicazione dei pani ci fosse una differenza un'aggiunta che non c'è nella precedente. Il Signore dice che alcuni di loro sono venuti da lontano, e invece nella prima moltiplicazione dei pani il Signore ha compassione perché erano pecore senza pastore. Allora mi sembra che non sia una copia, una ripetizione e questa seconda moltiplicazione, perché la prima sembra che il Signore parli alla casa di Israele, perché almeno quando il Signore parla alla donna sirofenicia nel parallelo di Matteo, dice: io sono venuto per le pecore perdute della casa di Israele. Invece qui dice che ci sono alcuni di loro che sono venuti da lontano, e quelli che sono venuti da lontano si può pensare, insomma, che non siano quelli della casa di Israele. Quindi questa moltiplicazione insomma vuole sottolineare che il Signore, il dono insomma dell'Eucarestia, perché qui dice appunto che ringrazia e sia fatto a tutti. Dopo averli istruiti con la parola, perché dice che erano 3 giorni che stavano lì evidentemente ad ascoltarlo.
Il Signore ha compassione di questa folla, perché non hanno pane, ha fame, corrono il rischio di rimanere, di cadere nel deserto. Prima, appunto, come diceva anche Caterina nel racconto precedente, ha compassione di questa folla che è senza pastore, senza guida, senza guida alla propria vita. In altri punti dei sinottici si dice che il Signore ha compassione per l'uomo lebroso, per i ciechi, per l'uomo dalla mano paralitica, che ha compassione quando incontra il dolore della vedova di Nain per la morte del suo figlio unico. In Giovanni sappiamo che il verbo è diverso, ma il Signore si turba profondamente davanti alla tomba dell'amico e davanti al dolore delle sue sorelle. E quindi e questo stesso verbo è usato poi nella parabola del Samaritano. Il Samaritano ha compassione di quell'uomo che è stato aggredito dai briganti, derubato e lasciato mezzo morto sulla strada. E quindi si direbbe proprio che il Signore ci insegna proprio la compassione per l'uomo colto in 2 o 3 dimensioni fondamentali della sua esistenza. Quando effettivamente ha bisogno di una guida, di un insegnamento, ha bisogno di finalizzare la propria vita. È l'uomo colto effettivamente in tutte le condizioni più difettive della sua esistenza, l'uomo che è stato derubato di parte della sua vita. E questa compassione diventa, c'è chi dice, non bisogna parlare di moltiplicazione, perché il pane non viene moltiplicato, viene diviso. L'operazione è quella della divisione. Poi è chiaro che ci sarà stato anche un aumento di quantità, però questa compassione diventa condivisione. Ecco, questo mi sembra il fulcro, il cuore, insomma. Compatire e condividere, spezzare insieme, partecipare, farsi prossimo, ecco, come il Samaritano.
Una cosa che colpisce, è stato già accennato, è il fatto che dopo questo miracolo del Signore c'è silenzio, non c'è né da parte della folla l'entusiasmo che altre volte si riscontra di fronte ai miracoli e alle grazie che il Signore compie. Questa volta invece non si sente niente. Secondo Marco, questo miracolo è fatto per i discepoli, non per la folla. È fatta alla folla, ma non per la folla. è fatto perché i discepoli capiscano, ma come è stato già accennato, i discepoli non capiscono. E in Marco sarà sempre sottolineata l'incomprensione dei discepoli di fronte al mistero del Signore Gesù che si rivela.
Io pensavo che il problema di queste folle non è in sé quello di essere lontane, di essere provenienti da appunto questo grande giro che sta facendo Gesù, almeno parte di queste folle, essere quindi dei pagani, delle persone che non conoscono la rivelazione di Israele. Non è in sé la loro condizione, ma l'essere andati dietro a Gesù per 3 giorni. Questo, diciamo, aggrava. Adesso se li lascia, periranno per strada. Questo è, non so, ecco, se è giusta questa osservazione, ma sembra come che questa oscurità delle genti, che però a un certo punto subisce l'attrazione di Gesù, della sua parola, porta a una dinamica che però se viene lasciata a metà, se il Signore non si rivela a un certo punto, se non li sazia, è quasi, non dico che sia quasi peggio, ma non ce la fanno. Quando le genti, quando un uomo inizia a mettersi nella sequela del Signore, c'è bisogno che a un certo punto il Signore si commuova e dia il pane.
Ma questa domanda dei discepoli, come si potrebbe sfamare di pane qui in un deserto, dopo che già erano presenti al primo miracolo, appunto, stupisce, no? Appunto, come si diceva, non hanno proprio capito nulla. Ma comunque la cosa che più mi colpiva è questa, che Gesù ha bisogno di qualcosa di noi, di qualcosa che c'è, che deve esserci, perché sia prima 5 pani, sia qui 7 pani, lui li chiede: quanti pani avete? Cioè, mi sembra, ecco, che appunto fa il miracolo, poteva fare il miracolo anche senza che ci fosse niente, cioè, però chiede che ci sia qualcosa, quindi una certa collaborazione nostra, insomma. E poi che li fa distribuire ai discepoli, ecco, quindi non so, anche questo, cioè, mi colpiva, insomma. Ma no. Poi quello, sì, quello che è stato detto mi piaceva molto. Poi questi i numeri, insomma, la 5 qui 7, la 12 e qua 7 cesti, insomma, questa abbondanza appunto indica, ecco, la 70 nazioni, insomma, indica appunto che questo, che il Signore apre non, la sua economia non solo al popolo ebraico, ma anche alle genti, insomma, come diceva Caterina.
Anche a me colpiva questo episodio in rapporto ai discepoli, in particolare all'inizio mi piaceva che questa compassione subito venga comunicata ai discepoli. Chiamò a 6 discepoli e disse loro: sento compassione. Nell'altro brano sentiva, vide le folle, sente compassione, si mise a insegnare loro molte cose. E qui c'è questa chiamata per aprire ai discepoli il suo cuore, far conoscere loro la sua compassione e introdurli anche con questa riflessione che lui fa: se li rimando digiuni alle loro case verranno meno, cioè li introduce come un ammaestramento fatto a loro, ecco, pian piano di farli entrare nella sua logica, ecco, porle una domanda, di presentare una situazione alla luce della sua compassione.
Mi colpiva, intanto mentre leggevamo, questo sento compassione per la folla mi faceva così ricordare quell'inizio dell'anonimo quarto decimano, dice: il Signore compatì con colui che pativa, cioè lui si rende vicino, ecco, come è stato ricordato anche prima. E questa che è una, è un racconto simbolico, così tanto che si colgono tutti gli elementi dell'Eucarestia, colpisce che sia così vicino anche alla descrizione che della cena fa San Paolo nella prima ai Corinti. Prese del pane, dopo aver reso grazie, lo spezzò e lo diede e disse. Ecco, e qui le parole sono esattamente le stesse. Tant'è che leggevo che probabilmente proprio la volontà di rendere il racconto proprio così esplicitamente eucaristico, che fa sì che i pesciolini siano riportati dopo, non siano, cioè siano detti in un secondo momento, ecco, e su di loro si recita la benedizione. E colpiva anche, proprio in ordine a questo, che ci sono questi pezzi avanzati, queste sporte, ecco, perché mi sembra che l'Eucaristia è così, ecco, è talmente abbondante, ridondante in noi, che ne rimane anche, queste sporte sono per dopo, per gli altri, per tutti gli altri.
Anche a me sembrava un sacramento. Quando studiavo il catechismo mi insegnavano che c'erano, perché ci sia il sacramento ci deve essere un segno visibile che deve passare sotto gli occhi della gente. Nell'Eucaristia c'è il pane, la cresima, l'olio, qui ci sono i pesciolini con i pani.
Al capitolo 6 Gesù che dice, dunque, al versetto 31 dice: venite in disparte voi soli in un luogo deserto e riposatevi un po'. Invece qui sono i discepoli che dicono, al versetto 4, quando appunto lui dice: se li rimando digiuni verranno meno lungo il cammino, eccetera, gli risposero i suoi discepoli: come riuscire a sfamarli di pane qui in un deserto? Ecco, allora mi sembrava che questa coordinata del deserto fosse insomma molto, nel primo racconto è Gesù che li introduce in questo luogo deserto, e qui i discepoli sottolineano che si trovano ancora in un luogo deserto. E allora mi sembrava che veramente il pane, ovviamente ha un valore fortemente simbolico, il deserto rimanda a tutto il discorso, sappiamo, dell'Esodo, eccetera, ma mi sembra veramente che il pane che dà il Signore è legato a questa situazione di deserto. E i discepoli e tutti devono fare esperienza di un deserto per poter capire fino in fondo, insomma, questo pane, che cos'è questo pane. E mi sembrava così che tutto il discorso, non solo del Deuteronomio ma anche dei profeti, fosse da considerare molto profondamente, insomma, in tutto il loro spessore, anche quello che dice il capitolo 40 di, mi pare, di Isaia, insomma, c'è tutto un discorso sul deserto che è sotteso qui in questi pochissimi cenni, insomma, che fa Marco, che dà un grande spessore a tutto questo racconto. Che...
Ritornerei su quello che aveva detto Agata, dicendo appunto che si compie questo nuovo intervento da parte del Signore nei riguardi di questa molta folla, 4.000 venuti da lontano, ma sembra che tutto sia fatto in modo particolare per i discepoli. Ritornerei su questo punto, nel senso che C'è questa folla e c'è il deserto, e passa un giorno, già dovrebbe bastare un giorno, probabilmente hanno già fatto della strada, perché dice che vengono da lontano. Non so come sono calcolati i tre giorni, ammettiamo che i tre giorni siano calcolati da quando stanno con Gesù, sembra che il testo dica così, no? È tre giorni che sono con me, però siccome vengono da lontano forse bisogna aggiungere ancora qualche cosa. Quindi c'è stato del cammino fatto, quindi c'è stato già un accumulo di stanchezza, e poi arrivano a Gesù e passa tutto il primo giorno e non sembra che si faccia accenno a un momento. Noi ieri siamo stati insieme, abbiamo fatto un bel pranzo, poi c'era anche la cena, e poi chi partiva prima, come noi, siamo partiti con delle crescentine in mano. Insomma, la giornata era stata piena, però non ci si era dimenticati di provvedere ad alleggerirla con un po' di pane. Comunque passa un primo giorno, va bene, e passa una notte. Poi passa anche il secondo giorno, già cominciano ad essere due giorni senza mangiare, non è che proprio già non si desse un problema. Il problema già cominciava a esserci forse alla fine del primo giorno, tanto più alla fine del secondo giorno. Ma passa anche il secondo giorno senza che si faccia niente, e così si arriva al terzo giorno. Tre giorni senza mangiare non è, insomma, una cosa ordinaria, no? Cioè mi pare che il Signore si è mosso in modo tale che i discepoli si trovassero davanti una cosa molto, molto inusitata, molto strana, tanto più che appunto un'altra volta precedentemente Gesù era intervenuto. E come mai lascia correre i giorni così, fino a che questa volta è Gesù che definisce la situazione, dice: questi qui ormai trascinano i piedi, ancora un poco e li vedete chi cadere da una parte e chi cadere dall'altra. Ecco, questa è la situazione limite che sembra che Gesù abbia messo nel conto. E per chi l'ha messa nel conto? Questa situazione limite l'ha messa nel conto per i discepoli, che debbono registrare una situazione in cui sembra proprio ormai che nessuno possa farci niente. Infatti la domanda dice: donde, no, si può, un tale possa trovare un rimedio? Ecco, basta, mi sembra che sia proprio questa l'intenzione di Gesù, mettere nel conto dei discepoli che si possa arrivare a dei momenti estremi, a dei momenti limite in cui nessuno sa come se ne possa venire fuori. Uno stato di sproporzione assoluta tra noi, anche quando vengono scoperti i sette pani, qualche pesciolino, è chiara la sproporzione rispetto al numero degli affamati. E questo si direbbe che Gesù lo mette nel conto del discepolo. Bisogna aspettarsela. Forse possiamo andare avanti quei tre giorni. Quei tre giorni, non so, potrebbero alludere a quegli altri tre giorni in cui i discepoli sono messi questa volta in forma chiarissima, evidente, di fronte a una situazione in cui pensano che ormai non ci sia più scampo.
Una parola e aggiungo. Sì, penso, come ha detto Agata, il fatto che era già stato rilevato, che non si dica che questo segno, questo miracolo abbia prodotto stupore, non è descritta nessuna reazione, mostra anche che è un episodio per l'Evangelista che ha un valore simbolico molto alto, molto forte, Quello che interessa all'Evangelista, come invece negli altri miracoli, troviamo che viene descritta spesso, quasi sempre, la reazione. Qui non si dice la reazione. Fatto strano, perché ripetuto due volte, un miracolo è anche molto, molto evidente, fra l'altro, forse più di tanti altri, eppure non si dice nulla. Perché? Perché per l'Evangelista questo è altamente simbolico. E, è evidente qui due volte, però io volevo solo sottolineare un aspetto che era già stato detto, che non c'è più tempo, quella a Pomacrozen, da lontano, vengono da lontano, ma dice in realtà alcuni vengono da lontano. Ci sono alcuni di questi che vengono da lontano, e allora possiamo pensare che l'assemblea era composita, c'erano tutti, e questo è un valore simbolico dell'Eucaristia. C'erano quelli che del suo popolo e c'erano gli altri che venivano da lontano, forse in quelli da lontano c'erano anche degli ebrei che venivano da Gerusalemme, perché abbiamo già visto che anche da Gerusalemme venivano. E l'Evangelista non precisa di più, apposta probabilmente, proprio perché è un valore simbolico, e quindi qui vediamo quello che poi si dirà tutto il Nuovo Testamento, se vogliamo vedere l'Eucaristia come quell'atto che raccoglie tutti. E poi per terminare davvero, veniva in mente allora anche quel versetto di Isaia 60, quando dice: chi sono questi a Gerusalemme che vengono? I tuoi figli vengono da lontano. E qui sono Israele che ritorna, i figli di Gerusalemme che sono andati in esilio, e qui è applicata questa, è un'assemblea, non che sono due assemblee, una di Israele e una dei pagani, ma è un'unica assemblea nella quale in Isaia i deportati che ritornano riportano con sé anche le genti, portano con sé le genti. Molto bello vedere qui allora il simbolismo dell'Eucarestia. Ecco dunque, preghiamo insieme ringraziando il Signore per i suoi tanti doni, per il dono che stiamo vivendo in questo momento dell'Eucarestia, chiedendolo per tutti i credenti e per tutta l'umanità.